Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Magica Fossati, questo è un podcast di Radio SBS in italiano. Questa è una storia che collega Melbourne ad un piccolo paese in provincia di Udine, Mereto di Tomba, e ad Auschwitz, la tristemente famosa località polacca, sede di uno dei più grandi campi di sterminio nazisti. Denis Passalent viene proprio da Mereto, è un insegnante di italiano che ora vive in Australia, a Melbourne. Leggendo un libro, anzi l'appendice di un libro, ha trovato un indizio che ha suscitato la sua curiosità. Un piccolo segnale della presenza di una comunità ebraica nel suo paesino friulano. Una presenza di cui non era mai stato consapevole. Questa piccola traccia l'ha portato ad una lunga ricerca che è culminata in una recente cerimonia commemorativa a Mereto di Tomba, per ricordare la vita e la morte di Norma Stella Colombo, classe 1899, e suo marito Moisè Vittorio Gentilli, classe 1894, con due pietre d'inciampo. Quella delle pietre d'inciampo, lo ricordiamo, è un'iniziativa per ricordare le vittime della Shoah nata da un artista tedesco nel 1992, che ormai si è diffusa in tutta Europa, inclusa l'Italia. Norma Stella e Moisè lasciarono l'Italia per l'ultima volta il 22 febbraio 1944, sul convoglio numero 8, lo stesso che trasportò Primo Levi verso Auschwitz. C'erano 650 persone a bordo e solo 23 di queste sopravvissero. Denis Passalent ha ricordato il modo in cui ha scoperto la storia della presenza di una piccola comunità ebraica nel suo paese friulano al nostro microfono.
Tutto è nato leggendo un libro. Il libro che avevo in mano alla fine del 2022 era Sinagoghe italiane raccontate e disegnate di Adam Smulevic e Pier Franco Fabris. Praticamente in questo volume, abbastanza anche grosso, 300-350 pagine, loro un po' presentano le sinagoghe più belle del nostro paese, vengono presentate appunto con dei disegni e poi per ognuna di quelle sinagoghe ci sono alcune pagine con alcuni aneddoti così per aiutare il lettore a capire forse anche la storia di quelle architetture, no? Di quell'arte in maniera diciamo diversa. Però quello che ha fatto cominciare un po' questa ricerca non era il contenuto del libro, la parte principale del contenuto in sé, quanto l'appendice. Posso anche dire la pagina 324. Un piccolo paragrafo di questa appendice non parlava di una sinagoga, ma parlava di un Aron HaKodesh, che in ebraico indica quell'armadio, se vuoi, quell'arca, dove si custodisce la Torah, in una sinagoga. E la descrizione di questo Aron HaKodesh era la descrizione di questo armadio di una sinagoga a San Daniele del Friuli. E questo mi ha aperto gli occhi, perché non sapevo ci fosse una comunità ebraica a San Daniele del Friuli che ha vissuto e prosperato lì per oltre 4 secoli. Quindi quando ho letto quel paragrafo ho scoperto che c'era una comunità ebraica anche abbastanza importante a San Daniele del Friuli, che è vicino a casa mia, credo siano tipo 15 minuti di macchina, non di più. Facendo delle ricerche online, in particolare sul Museo del Territorio di San Daniele, poi lì sul sito del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, insieme a mia sorella Cinzia, ho scoperto che una ramificazione di questa famiglia si era stabilita appunto a Mereto di Tomba e purtroppo questa famiglia è stata poi decimata una cinquantina di anni dopo, durante la Shoah.
E tu appunto non hai origini ebree in famiglia, questa è una storia che per te era completamente nuova.
Sì, sì, io non ho origini ebraiche, però è comunque da svariati anni, un po' per diciamo casualità della vita, un po' per studi, un po' anche per interesse personale, è comunque una realtà che a me interessa molto, quindi sarà anche stato per questo motivo che quando ho scoperto questa cosa mi sono detto come mai nessuno l'ha raccontata, chiedendo anche a mio padre, anche lui mi ha detto non ho mai saputo di questa storia.
Hai lavorato quindi per un anno ricercando questa storia e ricostruendo la vicenda di Norma Stella Colombo e di suo marito Moisè Vittorio Gentilli. Che cosa hai scoperto?
Si tratta di una famiglia, la famiglia Gentilli, che in ebraico suona come Hefetz. Felice e Rosina si erano stabiliti nel 1893 appunto nel nostro comune per estendere le proprie attività commerciali in quanto negozianti, e avevano comprato una casa e degli appezzamenti di terra, e praticamente al piano terra della loro casa c'era questa bottega dove vendevano generi alimentari. Sempre a merito di tomba, un anno dopo nasce uno dei figli di questa coppia, che si chiama Moisè Vittorio, quale praticamente poi porterà avanti l'attività del padre Felice dopo la sua morte, se non sbaglio nel 1916. Parteciperà alla prima guerra mondiale, Moisè verrà chiamato appunto in guerra. Dopo la guerra parteciperà alla ricostruzione della sinagoga di Sanier del Friuli, che fu diciamo danneggiata proprio a motivo del conflitto. E nel 1921 si sposa a Padova con Norma Stella Colombo, anche lei ebrea, e poi continuano a vivere a merito di tomba, almeno fino al 1930, quando sappiamo che diciamo si sposteranno a Venezia. E a Venezia praticamente dirigeranno la casa di riposo israelitica, che oggi l'edificio esiste ancora, è in campo del Ghetto Nuovo a Venezia, e quindi lì si integreranno poi nella comunità di appunto veneziana.
Come sappiamo, però nel 1938 sono state dichiarate le leggi razziali in Italia. Sì. Dove erano loro? Erano ancora a Venezia?
Erano a Venezia, sì sì. Quindi noi sappiamo che con la promulgazione appunto delle leggi razziali e poi dei decreti regi successivi, la loro vita ovviamente subisce una trasformazione diciamo importante, perché le discriminazioni si estendono non più soltanto diciamo per i loro diritti, ma per le loro vite. Quindi sappiamo, dopo appunto anche il 1943, sappiamo che loro tentano, quando cominceranno i rastrellamenti in giro per l'Italia, sappiamo che loro cercheranno di salvarsi barcando la soglia verso la Svizzera. Il problema è che verranno catturati, loro due assieme ad altri 5 membri della loro famiglia, la sorella di Moisè, il marito della sorella, i 2 figli e poi anche una nipote di Norma. Verranno catturati a Olgiate Comasco il 2 di dicembre del 1943, che è praticamente l'ultimo giorno di libertà. Loro hanno 45 anni, ma Norma, mentre lui ne ha 50, e praticamente una volta arrestati a Olgiate Comasco, loro sono stati poi internati al campo di concentramento di Fossoli di Carpi, quindi in Emilia Romagna, e poi verranno deportati a Auschwitz il 22 di febbraio del 44 sul convoglio 8, che è lo stesso convoglio che trasporterà Primo Levi verso appunto la Polonia. Il problema è che la nostra famiglia, appunto Gentilli, Colombo e questi 7 membri che fuggono diciamo insieme, vengono arrestati insieme, vengono internati insieme, purtroppo moriranno anche insieme e nessuno di loro farà mai ritorno.
Ricordiamo che stiamo parlando con Denis Passalent, che ha ricostruito questa vicenda a partire proprio da un indizio trovato su un libro. Sì. Hai trovato materiale in vari libri, vari documenti, ma hai anche sì. trovato magari qualcuno che fosse sì. in qualche modo imparentato sì. con questa famiglia?
Sì. sì, sì. Praticamente questo progetto è stato portato avanti da me e anche da un professore a Udine, che si chiama Valerio Marchi, il quale mi ha permesso di entrare in contatto con alcuni parenti che non sono discendenti, perché purtroppo Norma e Moisè non hanno avuto figli, però sono praticamente cugini di secondo, terzo, immagino adesso anche quarto grado, che vivono tra Udine, penso in particolare alla signora Umbertina Gentili che vive a Udine all'età di 93 anni, e penso anche ad altri parenti che vivono tra Venezia, Friuli, Milano e anche Israele. E ho avuto appunto l'occasione lo scorso aprile, quindi circa un anno fa, di tornare a Gerusalemme per incontrare almeno, diciamo, due, chiamiamole, ramificazioni dei gentili che hanno poi proseguito la loro vita in Israele. Quindi quando prima ho detto fonti primarie e secondarie, appunto includo anche ricordi di famiglia, ma anche documenti di famiglia, foto di famiglia. Siamo riusciti a recuperare delle immagini, appunto sappiamo com'erano, ecco, è emozionante. Per me è stata un'esperienza che mi ha coinvolto molto, dal punto di vista storico va bene, ma anche dal punto di vista umano, emotivo, perché non avrei mai pensato che nella mia vita la grande storia, quella che si impara sui libri di storia che ti hanno insegnato quando eri al liceo, non avrei mai pensato che la grande storia con la S maiuscola si potesse intrecciare in modo così vicino alla storia, diciamo, marginale del mio paese, che è un paese di 2000 abitanti, che è un paese minuscolo alla periferia di Udine. Quindi è stato una grande avventura.
Siamo al telefono con Dennis Passalent, che ha appunto ricostruito questa vicenda di questa coppia che purtroppo appunto non è mai tornata dal viaggio verso i campi di concentramento. E tu, al termine di questo anno, anzi 13 mesi che ti hanno permesso di ripercorrere e ricostruire una storia così lontana nel tempo ma vicina ai luoghi da cui tu vieni, hai partecipato anche ad una vera e propria cerimonia per commemorare questa coppia. Ci puoi raccontare cosa è successo?
Sì, il 21 gennaio abbiamo invitato la cittadinanza nella sala consiliare del comune a partecipare a questo evento, che era diviso in tre parti. La prima parte era una sorta di, io l'ho chiamata restituzione immersiva, nel senso che per 18 minuti, che è un tempo molto lungo, però alla fine è volato, per 18 minuti abbiamo ascoltato i nomi e i cognomi delle persone che sono state identificate sul convoglio 8, che da Fossoli è partito per Auschwitz il 22 di febbraio del 44. Quindi abbiamo ascoltato interi nomi di famiglie su quel convoglio, circa 650 erano le persone su quei vagoni. Sappiamo anche queste informazioni dal capitolo 1 di Primo Levi, Se questo è un uomo, nel momento che Primo Levi racconta appunto di quella partenza. Il secondo momento è stata la conferenza, quindi abbiamo restituito in 10 capitoli con un contesto, una, diciamo, cronologia biografica e poi una riflessione sulla memoria oggi e anche per il domani, quando non ci saranno più sopravvissuti, in 10 capitoli. E poi praticamente il terzo momento è stato quando abbiamo posato le pietre d'inciampo, che ormai in Italia sono anche abbastanza frequenti, ce ne sono 105.000 in tutta Europa, sono praticamente dei blocchi di cemento con una lastra 10x10 di ottone che raccoglie le informazioni biografiche essenziali di chi è stato deportato durante il nazifascismo. E queste due pietre d'inciampo, una per Norma Stella e una per Moisè Vittorio, sono state poste di fronte all'abitazione in cui loro hanno vissuto, a Merito di Tomba.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.